con l'organizzatore che adesso è, sì. Mi faccio interprete del desiderio di molti di avere magari la possibilità di leggere con calma i testi di...
Sì, allora prima di passare a ciò che avverrà fra qualche mese, secondo me è prezioso anche per avere indicazioni su come impostare poi la pubblicazione degli atti di questo convegno, dare priorità rispetto che al caffè alla discussione. Per cui io chiamerei, prima di fare una pausa per così dire di metà pomeriggio, tutti gli speakers di questa mattina quassù, e adesso procuro le ultime due sedie, però appunto per ragioni di tempi abbiamo promesso all'arcivescovo di finire in tempo, scusate gioco di parole, per andare alla cattedrale di San Pietro prima delle 5:30, quindi dobbiamo comunque ritagliarci un qualche minuto rapido per un caffè alla fine, perché abbiamo chiamato il servizio. Però io darei la priorità rispetto che alla pausa, alla discussione, alle domande, agli interventi. Quindi richiamo ancora una volta i relatori di questa mattina, questo pomeriggio e di questo pomeriggio chiaramente. E lascerei la moderazione allora a Don Alberto Di Chio, tenuto conto che appunto oggi pomeriggio manca Alberto Melloni, manca Gianni Cova, manca Maurizio Tagliaferri, però ecco, con chi siamo possiamo iniziare un dibattito che, per rompere il ghiaccio, potrei iniziare io rivolgendo una questione appunto a Giuseppe Battelli, e visto che alla luce di questi ultimi due interventi, quello del professor Paolini e appunto il suo, si è toccata direttamente e indirettamente la questione delle fonti, cioè allora una riflessione sul fatto che spesso parlare di Lercaro vuol dire parlare di fatto dei suoi redattori, dei suoi collaboratori, di chi gli ha preparato delle memorie, appunto Dossetti in primis, ed è un lavoro che secondo me non può essere svolto a prescindere da ciò che abbiamo di disponibile, archiviato, sistematizzato appunto negli archivi. E il secondo ordine di questioni, che concernente sempre il problema delle fonti, è la preziosità appunto delle cosiddette fonti non ufficiali, i foglietti. L'impressione che ho avuto, io sono un antichista di formazione, per cui ero assolutamente un profano, però leggendo gli scritti di Lercaro, conoscendo il movimento liturgico, riuscivo a ricondurli più o meno a quel substrato. Poi però appunto non ci si spiega altrimenti come mai Lercaro è quel che è stato. E appunto alla luce di queste fonti invece tutto sembra dipanarsi. Lascio appunto la parola appunto a Battelli, ma anche il professor Paolini, visto che l'ho chiamato in causa.
In estrema sintesi, visto che ho già tolto qualche minuto nella relazione, ma naturalmente per chi lavora con i suoi limiti seriamente in sede storiografica, il problema delle fonti è centrale, questo a prescindere dal caso di fattispecie che abbiamo davanti. Qui diventa ancora più interessante e decisivo per passare, diciamo così, da una fase di analisi e ricostruzione di una figura, delle sue scelte, dei suoi errori. Vorrei che fosse chiaro, ciò che è avvenuto, apro un piccolissimo inciso, qui oggi è molto importante sul piano dell'avanzamento della conoscenza della figura del cardinale Lercaro, sia sotto il profilo della memoria, sia sotto il profilo dello sforzo, dello studio, ecco, posso dire anche così, distaccato, il che non significa necessariamente così, ecco, amorfo, freddo o alto, ecco, cioè se si crede veramente alla qualità profonda e grande di quell'esperienza non potrà fare paura uno studio serio di quell'esperienza. E per fare questo servono le fonti ufficiali, quindi pubbliche, così come le fonti private, riservate o meno. E quindi il reperimento, la conservazione e la possibilità di utilizzo delle fonti è fondamentale per la conoscenza del cardinale Ercaro, non la conoscenza storica, quasi che la conoscenza storica sia altro dalla conoscenza. Dal mio punto di vista esiste la conoscenza, così come è esistito il cardinale Ercaro. Non c'è un cardinale Ercaro della storia e un cardinale Ercaro, non so, della memoria. Poi certo, alcuni aspetti la storia non riesce a ricostruirli, questo è ovvio, sappiamo benissimo. Però non può mancare l'obiettivo di andare a capire veramente. Nel caso suo, io ho appena fatto cenno, ma la questione potrebbe essere riproposta in altri casi, si pone un problema che non è esclusivo del cardinale, sia chiaro, e cioè il ricorso a collaboratori che preparano i testi. Per personalità di questo livello, in questo caso di livello ecclesiastico, ma anche in altri casi, diciamo figure di elevato rango e responsabilità, esistono naturalmente i ghostwriters, non scopro l'acqua calda nel dire questo. Il problema qual è in questo caso specifico? Quando si crea in qualche modo in taluni testi, in taluni documenti, quindi nelle cose che il cardinale ha poi effettivamente fatto proprie e proclamate, la sensazione che le mani, che vuol dire la testa, il cuore, la sensazione, la cultura che ci sta dietro, non sia integralmente del cardinale. Questo senza nulla togliere naturalmente alle sue scelte, alle cose fatte e anche alla responsabilità che si è assunto di accogliere indicazioni che venivano da suoi collaboratori e naturalmente farle proprie. Perché nessuno ha parlato al posto di Lercaro pubblicamente dicendo io parlo a nome di, è sempre Lercaro che ha fatto, diciamo, ecco, queste riflessioni. Però ripeto, può sembrare una questione che interessa più, diciamo, i professionisti di queste cose che le persone che legittimamente sono interessate alla figura del cardinale a prescindere da questi problemi. Eppure devo dire che è un tema importante in qualche modo, capire fino in fondo, io l'ho fatto perché potendo scegliere altri testi ho scelto un testo di cui ero certo, diciamo, della matrice originaria lercariana. Questo diventa importante e pone poi di conseguenza, e qui mi taccio per il resto del pomeriggio che rimane, un ulteriore problema che è stato a volte alimentato contro il cardinale invece che una sana, equilibrata ricostruzione storiografica potrebbe ricondurre nell'alveo che sto dicendo, e cioè che da un certo momento in avanti fosse Lercaro a parlare ma un altro a pensare. Questo no, non ho mai avuto, ho iniziato a studiare questa figura nel 1980 per una decisione importante allora presa dal direttore dell'Istituto per le Scienze Religiose di via San Vitale, il professor Alberigo. Dall'epoca, da allora fino ad oggi ho continuato, diciamo così, rapsodicamente a studiarlo, non ho mai avuto l'impressione di trovarmi di fronte a un ventriloquo, e assolutamente no, però certamente da un certo momento in avanti si ha la sensazione che il Lercaro che parlava durante il concilio e soprattutto il dopo concilio non avesse più le preoccupazioni, le animosità, le ostilità che aveva ancora, e qui c'è un problema di cronologia sulla quale ho discusso anche con Don Giuseppe Dossetti, che non era d'accordo, che porta un Lercaro anticomunista solido fino all'inizio degli anni 60, alla vigilia del concilio, senza, diciamo, tentennamenti o altro, ecco, per dire. Poi qualcosa è successo, ma di sicuro non, e lo dico e qua chiudo, non si era rimbambito e altri parlavano. Questo è proprio totalmente da rifiutare come una malignità totalmente infondata, proprio sulla base del lavoro che si sta facendo da anni.
Io posso dire sulla...
Dica.
Posso dire soltanto sulla vita e la costruzione della famiglia e la vita della famiglia che le fonti incomplete ad oggi sono tutte di Vercaro, assolutamente di Vercaro, c'è un pensiero diretto. E i famosi foglietti giornalieri che sono stati editati ma sono incompleti, cioè vi ho chiamato figli, no? Hanno il carattere dell'autenticità. Per di più, questa autenticità, essendo privata, non manca del controllo che avrebbe potuto, che ha avuto in altre circostanze, controllo sulla opportunità o meno, cioè dice cose che non avrebbe detto probabilmente in pubblico, sono solo suoi, ecco. E devo dire però che è stato scritto che Vercaro pensava, scriveva e agiva a cuore aperto, cioè non era un uomo tanto meno ipocrita, ma nemmeno curiale, nel senso che si pensa. Per cui si viene limitato l'effetto rispetto, cioè quello che noi conosciamo nelle fonti, rispetto al suo pensiero originario. Ecco, non so se...
Io vorrei riprendere il discorso sotto questo punto di vista. Primo, che la giornata di oggi non ha potuto darci in nessuna maniera una visione completa di un uomo che aveva una ricchezza personale, spirituale, storica estrema. Per cui sono stati presentati oggi alcuni aspetti molto belli, molto importanti, ma non possiamo dire che abbiamo oggi avuto una visione completa. Ci sarebbe altro che mezza giornata per fare questo. Ma l'altra cosa che io mi permetto di dire è questa, cioè si è detto adesso collaboratori, il cardinale ha usato durante la sua vita dei collaboratori e collaboratori anche che gli hanno preparato materiale, i testi, le riflessioni, pensiamo i testi per il concilio. Ma a me viene in mente un tale personaggio che diceva sempre: un capo deve scegliersi sempre come collaboratore delle persone meno intelligenti di lui, per non fare la brutta figura. Il cardinale Vercaro invece aveva un altro criterio, e questo secondo me indica non soltanto la sua intelligenza, ma anche la sua umiltà, la responsabilità di accogliere, di fare suo. Non accettava certamente a scatola chiusa quello che i collaboratori potevano dirgli o dargli. In particolare io penso che cosa ha voluto dire nella vita del cardinale Vercaro, la sua vicenda al concilio e dopo il concilio, la presenza di alcuni personaggi, sia ecclesiastici, Dossetti, sia laici, io penso al professor Alberico, per portare un nome, al professor Ardigò, e dovremmo fare una lunga lista. Cioè il cardinale aveva, secondo me, e questo io l'ho sempre apprezzato, questa grande intelligenza di dire: io scelgo dei collaboratori che effettivamente mi possano arricchire, aiutare nel mio servizio. Poi lui nel suo discernimento accoglieva e faceva proprie le varie proposte, eccetera. Non era un'accettazione passiva, ma non era neanche la preoccupazione di dire: io in ogni caso devo fare una bella figura, quindi sceglierò sempre. Qualche altra domanda? Abbiamo tempi abbastanza stretti, ma credo che possiamo utilizzare bene questi minuti.
In vista molto pratica della pubblicazione degli atti, quali sono secondo voi i temi che potrebbero essere integrati con contributi? Domanda apertissima. Sì, domanda a tutti.
È una domanda aperta.
Una domanda aperta, apertissima.
Dai relatori. Don Giovanni.
Dicevo, ci sono due tipi di intelligenza in un'analisi un po' sommaria della storia della cultura, e certamente l'intelligenza e la sapienza dell'ebraismo sono molto diverse dalla nostra tradizione classica e razionalista. Per cui quando mi invitano a vendere i miei ombrelli, che andare a dire sempre le stesse storie in giro di qua e di là, se non mi danno un titolo, ultimamente do sempre questo titolo: chi è il nonno di Gesù, Aristotele o Abramo? E questo perché in realtà mi sembra che Gesù sia un ebreo che sia radicalmente dentro alla potenza spirituale, ma anche umana, che lo ha generato, mentre noi da 2000 anni, adesso l'argentino piombato a Roma secondo me sta facendo fare una virata straordinaria alla storia della Chiesa, come mai si è verificato? Perché noi siamo stati tutti molto uniformati sulla cultura classica, razionalista, che ha una certa interpretazione anche della verità. Per noi la verità è sempre assoluta, e quindi o una cosa è vera o una cosa è falsa. Io stamattina in che cosa mi sono divertito? Soprattutto nella capacità di Lercaro di capire quando la storia, la guida della storia cambia. E quindi sì, avrà avuto collaboratori più intelligenti, meno intelligenti, ma secondo me lui questo processo lo ha assolutamente governato personalmente. L'importante è che tu capisca qual è l'andamento della storia e allora cominci a assumerla. Mentre l'uomo occidentale è lodato perché è coerente, l'uomo biblico è lodato perché è razionalmente del tutto incoerente, perché è attento al mistero della storia. Certo, l'ebreo che è anche credente ha il vantaggio che pensa che sotto ci sia Dio che la cambia. E quindi che cosa direi al fine di una giornata come oggi? Che la cosa più bella è l'umiltà davanti alla storia. E quindi certo lui è stato anche un uomo geniale, ma soprattutto è stato intellettualmente e spiritualmente umile, e quindi ha saputo non solamente poi mettersi in fila perché le cose erano cambiate, ma addirittura partecipare al cambiamento. Per cui lui è vero, alla fine è risultato anche un grande protagonista, non uno che si è messo in riga. E questa comprensione è una comprensione interna, posso dire interiore, non solo spirituale, certamente anche intellettuale, culturale, però mi pare che siano ammirevoli queste persone che sono i veri protagonisti, perché altrimenti se tutto cambia perché c'è la rivoluzione, ammazziamo tutti quelli di prima, adesso è cambiato, buona, passiamo da un regime a un altro regime. Invece no. La genialità della storia è in qualche modo lasciarsi prendere per mano, prenderla per mano, è vero? E quindi dal rapporto con la Chiesa ortodossa ai discorsi di oggi e un po' a tutti quelli di stamattina, a me rimane questa impressione, no? Di una persona attenta e che quindi impone prima di tutto a se stessa un movimento incessante di conversione, perché il pensiero, la realtà, per un aristotelico la verità è sempre quella, per un ebreo la verità cambia continuamente, e quindi bisogna cambiare la testa per stare dentro la verità. Non si può pretendere di imprigionare la verità con la testa, bisogna accettare che la testa si metta continuamente in viaggio. Secondo me testa e cuore di Lercaro hanno viaggiato bene, insomma, quindi hanno aiutato molto. Basta controllare come sia da una parte la Chiesa e dall'altra la politica siano state molto molto più pesanti in realtà. E quindi in certo senso mi chiedevo se si poteva pensarlo anche come una figura di profeta.
Eccoci. Coglierei, ecco, il
suggerimento dell'amico Paolini, in cui concordo, ecco che probabilmente la nostra giornata, lo scritto, il testo che vorremmo pubblicare andrebbe maggiormente rafforzato sul versante della riflessione sulla pastorale di Lercano. Ecco, questo forse è un tema che va maggiormente sviluppato, insomma, ecco, su come si è esercitato. Poi, riprendendo su una battuta sul problema delle fonti lercariane, ecco, sono fonti molto complesse e sicuramente prima di arrivare alla fine bisognerà aspettare almeno altri qualche decennio, perché finché non si apre appunto le fonti romane, vaticane, difficilmente si potrà comprendere bene appieno quello che è accaduto. Poi c'è tutta una notevole dispersione, eccetera. Per quello che riguarda le questioni, una mia riflessione che tanti anni che faccio, insomma, sulle interpolazioni nel proprio pensiero del lavoro di altri, credo che questo sia ovviamente importante, sapere chi sono i collaboratori, chi ha contribuito alla stesura di certi testi, dove si è fermato uno e dove ha ripreso un altro, però con una attenzione che appunto è assolutamente necessario compiere questo lavoro, ma che d'altra parte, quando un testo esce e diviene pubblico, credo che il legame tra l'autore, diciamo, tra chi per incarico pubblico lo espone e lo fa proprio e il testo sia praticamente assoluto. Cioè, per spiegarmi meglio, credo che in nessuna carica pubblica, dal pontefice per finire a un modesto sindaco di periferia, di provincia, ecco, sia possibile che esista una capacità di sapere tutto, insomma. Ecco, quindi tutti sappiamo che queste posizioni, le encicliche eccetera, sono tutti documenti che vengono composti spesso a più mani. È importante saperlo, però questo non inficia, credo, la responsabilità né lo spessore delle persone che poi se ne fanno responsabili. Sappiamo benissimo che l'enciclica Pacem in Terris non è stata scritta da Giovanni XXIII, che le mani sono altre, però il pontificato di Giovanni XXIII senza l'assunzione della pace in terris è un pontificato che non si spiega, insomma, quindi è parte intima di quel pontificato. E credo che lo stesso valga per un episcopato come quello di Lercaro. Ma d'altra parte è un problema che c'è nella storia civile, sì, dai tempi di Carlo V e Gattinara, il suo gran cancelliere, insomma, ecco, solo per fare un esempio di storia moderna. Quindi è vero, è importantissimo non solo per la filologia, ma anche per come si giunge a certe decisioni, sapere avere davanti a sé tutte le carte che sono state giocate su quel tavolo, però alla fine è importante poi sapere di quelle carte a quale mazzo appartenevano, insomma.
Quello che volevo riprendere, stimolato anche da quello che ha detto Rodicolini, è questo. Io ho l'impressione che uno dei pregi di Vercaro sia stato quello di avere una visione non solo locale, ma in qualche modo universale. La riforma di Turco, per esempio, per dare
Io sono un ex ragazzo del cardinale dei tempi di Lorenzo.
Per piacere, vicino al microfono, oppure se va il microfono lì al giro.
Dicevo, sono convinto, per come l'ho conosciuto, che non abbia mai firmato niente, né fatto suo niente, senza averlo controllato fino alle virgole. È vero che la pace di Interis non l'ha scritta Giovanni XXIII, ma sono convintissimo che l'abbia corretta, ricorretta e ricorretta prima di leggerla. Così come sono convinto che il cardinale anche le virgole avrebbe ricorretto prima di assegnava un compito, uno lo faceva e poi il cardinale lo faceva suo nella misura in cui lo condivideva fin dalle virgole. Un'altra cosettina sull'importanza delle fonti: io non sono uno storico, ho fatto liceo classico 2 anni di medicina all'università, però c'è una cosa importante, che finché abbiamo, c'è un sacco di gente che ha memoria pratica, concreta, del cardinale come personaggio, forse il caso che questa memoria venisse un po' più valorizzata nel fare gli atti di questo convegno e quant'altro, se no ci riduciamo solo alle fonti. Se ci riduciamo alle fonti, probabilmente tireremo via qualche libro della Sacra Scrittura o qualche pezzo del Vangelo, lo tireremo via per carenza di fondi attendibili e condivise. E quindi c'è questa memoria, Lorenzo l'ha conosciuto benissimo. Io ho fatto per un anno il suo medico. Fare il medico del cardinale voleva dire essere il primo a vedere la mattina e l'ultimo la sera, pulirgli la dentiera, prendergli la pressione, fargli le iniezioni quando la pressione era troppo alta. E non l'ho mai sentito dire, a distanza di 3 mesi da quando era stato destituito, sono arrivato all'epoca, l'unica critica che ha fatto del concilio è stata questa che gli ho sentito: il rammarico che durante la messa di inizio del concilio c'erano molti padri conciliari, troppi secondo lui, che dicevano il rosario durante la messa. L'unica critica che gli ho mai sentito fare, questa, e via. Come l'unico confratello che gli ho mai sentito criticare è stato il cardinale Ruffini, che una volta fece aspettare il treno a Palermo per mezz'ora perché doveva venire al concilio, se no non sarebbe arrivato in tempo al concilio. Per altre cose, compagno testimone di passeggiate quotidiane tutti i giorni che ha fatto il Dio di un'ora dopo pranzo, io ero il fornitore ufficiale dei gelati, che lui di cui era ghiotto, che era quello di Pino. Io prendevo il motorino, andavo a prendere il gelato di Pino tutti i pomeriggi d'estate, lo portavamo su perché lui insieme ad altri 3 o 4 se lo potesse. Sono piccole cose queste, però se qualcosa sulla traccia di quel libro che è stato fatto col contributo di chi lo ha conosciuto fosse possibile in qualche modo, non chiedetemi come perché non saprei dare una risposta, però valorizzarlo un po' anche in atti di questo convegno qua, secondo me gli faremo abbastanza merito, oltre che per affetto, insomma. Grazie, scusate.
Grazie.
Alberto, posso dire una cosa, aggiungere?
Enrico.
Niente, colgo subito l'invito che ha fatto il nostro collega prima, che è appunto intervenuto sollecitando i ricordi personali, no? Io ho fatto lo storico in senso molto stretto e tecnico nel mio discorso di oggi, però vorrei adesso in un istante, ecco, fare anche il risvolto personale di tutto quello che ho detto questa mattina, proprio come testimonianza diretta. Io ricordo ancora, ero uno studente, forse ancora gli ultimi anni di liceo, sì, perché c'era ancora il concilio, a concilio aperto. Io ero, come appena detto con il professor Battelli poco fa, preso dagli entusiasmi giovanili, sono stato allievo, ho frequentato per 1 o 2 anni l'ISAB, l'Istituto Sociale Arcivescovile Bolognese, quello guidato da Don Toldo, no? Ecco, e ogni anno, o anche forse 2 volte all'anno, avevamo l'incontro con il cardinale, il quale una sera non c'erano lezioni con sollievo nostro, ma c'era l'incontro con il cardinale. E allora, rifacendomi a quello che ho detto questa mattina, ricordo ancora distintamente che il cardinale ci raccontò: si è presentato in curia da me uno studente greco che studia a Bologna e mi ha detto che lui, nel suo paese, insomma, la sua esperienza era tale che non poteva vivere senza l'Eucaristia. Faceva la comunione frequenti, è un allievo di Colivades probabilmente, faceva la comunione frequentissimamente e si trovava a Bologna, dove allora l'unica chiesa ortodossa vicina era Venezia. E dice: è venuto a chiedermi di poter fare la comunione nella Chiesa Cattolica. Credo che il direttorio ecumenico non ci fosse ancora. E lui ha detto: io gliel'ho consentito. E credo, lo dico agli amici di Monteveglio, ho l'impressione che fosse Petros e Glicheria, forse questi, perché io non l'ho conosciuto, io ho conosciuto queste persone molto dopo. Però ecco, uno direi il risvolto pratico, no? Diciamo di vita vissuta, di quello che ho detto questa mattina è questa esperienza. Ho parlato di intercomunione, ecco, il cardinale Lercaro, prima del decreto, della normativa del direttorio ecumenico, praticava l'intercomunione.
Dica, signora, venga.
Io vorrei dire che l'importanza della città non solo al governo, sia possibile, se lo può fare, una testimonianza proprio anche grazie al singolo dell'intervento precedente a Monsignor Bertazzi. È possibile avere una testimonianza di questa?
Mi ha rubato la parola di bocca, perché io ho detto come ultima cosa voglio chiedere a Monsignor Bertazzi una parola, voglio vedere come fa a dire di no.
Ecco, me l'avevano già chiesto prima, io avevo già detto di no, dico, perché se non l'ha messo in programma vuol dire che non dovevo dirla. Anche perché io sono stato la grande delusione del Cardinale Ercardo. Quando il 25 novembre del 1963 in Concilio ero andato a trovarlo, perché non stavo con lui, ero molto riservato, io stavo, ma andavo, cioè venivo a casa una volta alla settimana, andavo per fare le carte, e le dissi, dico, Eminenza, se mi ricordo domani mattina alla messa, perché domani compio 40 anni. E lui mi disse, non sapevo che era domani, ma sapevo che compiva 40 anni. Il che vuol dire che aveva aspettato, so che altri erano andati a chiedere, per esempio Costa che andasse a Roma per la Fuji, venne fuori e disse, ha degli altri programmi su di te, cioè da tempo aspettava che io compissi 40 anni, per dire. Aveva interpretato bene anche alcune cose quando Don Neri della Fuji aveva appoggiato che due di sinistra entrassero nel governo, sarebbe la volta in cui finalmente noi battavamo la goliardia, e lui disse che non si doveva assolutamente, e disse Don Neri lasci la Fuji, fu la volta poi che Don Neri andò a finire da Dossetti, per dire. E quando gli dici ma sono io responsabile, sarei stato debole, ma insomma, quando per prossimamente alle elezioni ero assistente della Nazione Cattolica, stavamo facendo la campagna annuale sulla Bibbia, diciamo la Bibbia, e lui mandò a dire, allora io dice beh, faremo come Giosuè, con in mano una mano la Bibbia e l'altra la spada. Era un po' ironico, lui l'ho preso come un atto di obbedienza quando mi disse c'è la nomina da ausiliare, che io non mi sentivo tanto, gli dissi ma dico non si può dire di no, dice dovrebbe aver ammazzato qualcuno o avere dei figli per il mondo. Io volevo pensarci un po', dici quanto tempo mi dà, cioè per ammazzare o per far figli. Mi diede un giorno che era poco per tutti e due. Bene, ecco, e mi dico ma io delle volte non so che lei è obbediente. E poi avevo un po' la teoria sulle spalle, ecco, ho sentito la commozione del dottor Paolini, era per me un rimprovero. Nel senso che io vedevo forse, quando ne aveva 4 poteva seguirli bene, ma quando ne aveva 70 che non usciva più di sera dopo cena perché doveva... La diocesi l'avevo sulle spalle io. E insomma non si riusciva, gli chiesi nell'inverno del 65, mi dia 2 ore. E lui mi diede 2 ore, io parla per dire tutte le cose, poveretto, lui diceva un po' sì, un po' no, alla fine mi fece bene, dice chiedo scusa Eminenza, forse sono stanco, vado a riposare. E andai una settimana. L'anno dopo il Mandreoli l'ha scritto in appendice alle lettere tra Barsotti e Dossetti. L'anno dopo, quando di nuovo gli chiesi 2 ore, poi gli dici chiedo scusa, sono stanco, vado a riposare, chiese a Dossetti, di cui aveva un'enorme stima, era molto più santo di me, lui osava perfino contrariarlo, cosa che forse non riusciva a fare con me. Quando andò a chiedergli il discorso per la cittadinanza onoraria, pare che Dossetti in ginocchio gli abbia detto non accetti perché è una strumentalizzazione politica, e lui disse non gli ho chiesto un parere, gli ho chiesto un discorso, e ha fatto quel discorso magnifico come sapeva fare lui. A me non lo so perché, forse è colpa mia, ero molto meno santo di Dossetti, quando gli dici metta al mio posto l'assistente di Gianders, e gli fece un nome, era del suo giro. Oh sì, Lo dici, dice, beh, dopo una settimana, ma allora il cardinale mi chiama Eminenza, lo chiamo lei, sì, sì, sì. Dopo un'altra settimana dice, ma dico, ho fatto questo nome pensando che fosse gradito, se vuol fare quell'altro, faccia l'altro. Vuol dire che aveva già in mente di far l'altro e non osava dirlo. E lui dice a Dossetti, faccia il provicario, perché col vicario, e c'era la lettera molto bella per far vedere cos'era Dossetti. Una lunga lettera che scrive al cardinale in cui dice, ho sempre obbedito, perfino quando mi ha chiesto di fare il sindaco di Bologna, ma io non sono adatto, perché qui era tutta la spiegazione. Primo punto. Secondo punto, cosa diranno i preti, che qui, che là, tutto. E poi terzo punto, cosa dirà Bettazzi, di cui ho stima, la volontà sua, insomma. Tanto è vero che Arlini, cardinale, non lo fece provvicario. Il giorno in cui io diventai vescovo di Ivrea, lui diventò vicario generale. E pare che lo volesse il suo successore, ha detto di no. A me risulta che aveva chiesto al Papa di avere Dossetti come arcivescovo e che il Papa gli avrebbe detto, abbiamo già fatto fin troppo a mettere Pellegrino a Torino. Allora questo qui, ecco, io mi dico, ma come ho fatto a non riuscire ad essere davvero vicino, ad avere la sua fiducia, al punto che lui, ecco, alla fine non vedeva l'ora che me ne andasse. Quando il 4 ottobre lui disse in piazza a San Petronio che aveva chiesto, dato le dimissioni al Papa, e lui gli aveva detto le darò un altro aiuto, non sappiamo niente, andai su sul palco per dire sento di interpretare il pensiero dei presenti, di tutta la diocesi, ringrazio il Santo Padre che ce lo lascia ancora, noi ci faremo in quattro per aiutarla. Che Don Arnaldo la mattina dopo mi telefonò, il cardinale è stato contento del suo intervento. E l'11 ricevetti la carta, mica mi aveva detto niente, che ero diventato vescovo di Ivrea, per dire. Ecco, allora è questo qui. Io il 16 ottobre del 76, Don Mezzacchi mi aveva portato a Ivrea, dico fermati a pranzo. No, fermati. Per fortuna, perché durante il pranzo la RAI mi telefona, mi dice qualcosa di Lercaro, perché sta morendo. Che non faccio i coccodrilli, chiese Mezzacchi che mi riportasse, andai alla Tognolo, c'era dentro un consulto, venne fuori il soggio, dico si può vedere, sì sì, entra dentro, dico Eminenza, Monsignor Desmet di Brisbane, l'ho visto l'altro giorno, mi ha detto se vede il cardinale lo ringrazi per quello che ha fatto al concilio. E poi dico, le chiedo scusa se non sono stato capace di aiutarla, se l'ho fatto soffrire, io cercavo di fare a modo mio il bene della diocesi, mi perdoni e mi benedica. Le presi la mano e mi diede la benedizione con la sua mano. Poi uscì fuori e Don Arnaldo venne fuori a dire, il cardinale è stato molto contento che lei sia andato. Amen.
Ringraziamo Monsignor Bettazzi per questa bella testimonianza. Un'ultima domanda, Anna Bozzo, e poi dobbiamo proprio chiudere.
Mi chiamo Anna Bozzo, sono di Genova, una genovese la cui famiglia era amica del cardinale Lercaro nel periodo genovese. E posso portare una testimonianza di come il cardinale Lercaro ha avuto un ruolo nella resistenza nel periodo dei periodi più bui, quelli del 43-44, quando per celebrare il matrimonio dei miei genitori era ricercato e aveva dovuto domandare di mantenere fino all'ultimo segreto il luogo e l'orario del matrimonio per poter intervenire senza troppo rischio. Allora mi domando se questa presenza, il cardinale che aveva uno pseudonimo, il fatto che lui aveva difeso parecchi ebrei durante la guerra, il fatto che era parroco della parrocchia di Santa Maria Immacolata, che era attigua praticamente alla sinagoga, se tutto questo non potrebbe anche fare l'oggetto di uno scavo per contribuire anche a questa biografia, che sicuramente non inizia con il vescovato di Ravenna e di Bologna, ma che ha forse un precedente. il cardinale all'epoca era Don Lercaro, e così i miei genitori hanno continuato a chiamarlo anche quando lui era cardinale. Era assistente della FUCI a Genova, ha formato e ha incoraggiato molti giovani. Io so che nel gruppo dei miei genitori si parlava spesso di organizzare viaggi a Bologna per vederlo e per poterlo, tra l'altro, per potersi congratulare della nomina all'arcivescovo. Volevo dire semplicemente che sono venuta a questo convegno perché sono una collega di Alberto Melloni che mi manda regolarmente i programmi della Fondazione di Scienze Religiose. Ho chiesto di poter venire proprio a titolo privato per poter capire quale tipo di cattolicesimo hanno vissuto, hanno trasmesso a noi i miei genitori, che tra l'altro poi invece hanno sentito questa, si sono sentiti tutti orfani per la partenza di Don Lercaro da Genova. Allora c'è un altro punto che mi lascia ancora pensosa, che non so spiegarmi, il mistero del rapporto tra Lercaro e Siri, che a un certo punto poi tra l'altro constatare che si divarica in maniera molto, molto precisa, e questo è sicuramente il momento del concilio. E non è un caso forse che i miei genitori hanno optato negli anni successivi per far parte di una comunità di base a Genova che si preoccupasse dei poveri, che si preoccupasse in prima linea di vivere il Vangelo. E sono molto fiera e grata con gli organizzatori per questa iniziativa, e spero che ci sia un volume degli atti molto ricco che leggerò con grande interesse.
Grazie. Io chiedo proprio a conclusione due minuti soltanto. Il primo vi vorrei leggere. Bene. Viene dalla Nigeria, è stato ministro.
Mi è gradito di essere presente a questo discorso sul cardinale. Io ho entrato in casa nel 1963. Venendo dalla Nigeria eravamo due a venire in quell'epoca lì. Purtroppo il secondo, Joseph, il è morto 8 anni fa. Però venendo a Bologna senza sapere neanche una parola di italiano, ho trovato una famiglia completa presso il cardinale. Eravamo molto contenti di essere parte dei gruppi dei ragazzi del cardinale. E in 3 mesi di essere alla casa ho potuto parlare in italiano, anche ho capito un po' di bolognese. Anche a Pesce Brisa, bolognese. Allora, l'esperienza è particolare perché è una comunità fondata sulla messa e la comunione, il perno della famiglia era la messa. E io sono nato cattolico, sono quarta generazione cattolico io, però anche aver vissuto in collegio in Nigeria prima di venire, l'esperienza col cardinale era particolare, per cui io sono sempre grato di aver avuto l'opportunità di venire a Bologna. Il cardinale era un uomo di Dio che si impoverisce per arricchire gli altri, e io nella mia vita non dimenticherò l'esperienza che ho avuto. Sono venuto proprio dalla Nigeria per questo, per essere qui anche alla messa stasera, e venerdì devo tornare in Nigeria. Ringrazio sempre il Signore per l'opportunità di essere parte di questa famiglia. Grazie.
Grazie. Vorrei concludere con un piccolissimo testo scritto dal cardinale Giacomo Lescaro il giorno in cui ha fatto 70 anni. Lui era nel 91 e il 28 ottobre 61 ha scritto questo testo. Ho pensato più volte se casomai per un assurdo l'eternità non ci fosse e tutto finisse con la morte, mi troverei forse buggerato per aver vissuto da cristiano, rinunciando a tante suggestioni per accettare più pienamente la legge di Dio. E ho concluso che anche in quell'assurda ipotesi l'avrei indovinata a vivere da cristiano, perché quelle rinunce e quella accettazione mi hanno consentito una vita più serena, più fresca, più gioiosa che mai, e anche più sana. E ho avuto invece, e ho un solo rimpianto: non essere stato abbastanza generoso né abbastanza fedele al Signore. La mia vita avrebbe potuto essere ancora più bella e soprattutto più benefica. 28 ottobre del 61, questo testo del cardinale. Poi io vorrei dire una cosa, perché c'è Monsignor Bettazzi, così poi mi posso confessare da lui. È stato nominato prima cardinale Pellegrino. Una volta il cardinale Pellegrino mi ha detto a me personalmente, quindi non è una notizia di seconda mano, dice: certe volte quando siamo radunati tutti i vescovi della CEI, io intervengo, diceva Pellegrino. Se io dico ai miei confratelli vescovi, sono del parere di Monsignor Bettazzi, nessuno è d'accordo. Allora ho capito, dice Pellegrino, che devo fare così. Quando io intervengo, dico, secondo il pensiero di San Giovanni Crisostomo, o secondo il pensiero di Sant'Agostino, e dico quello che dice Bettazzi. Tutti d'accordo?
Allora, adesso il convegno è ufficialmente finito. Il prossimo appuntamento è fra un'ora esatta in cattedrale. Se volete c'è un piccolo caffè per chi vuole.
Io volevo ringraziare tutti, ma un ringraziamento particolare a questo punto al nostro organizzatore.